DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Anna Riva in regia, da Jacopo De Franchi in assistenza, da Giulia Cannizzaro che cura con me questa trasmissione estiva. Siamo dunque al secondo appuntamento di sei appuntamenti tra le 8 e le 9 del mattino del sabato, con l'idea appunto di condividere l'Europa che raccontiamo soprattutto nella politica, nelle istituzioni, insomma anche magari nelle grandi trattative, le complessità. Quest'anno poi abbiamo avuto l'elezione, insomma tutto quello che sapete benissimo, invece di farlo in una maniera appunto più estiva, attraverso i flussi delle vacanze, attraverso i luoghi anche da scoprire di un continente che è grande, che è grandissimo e che soprattutto al di fuori delle capitali, come dire, può raccontare davvero un mondo sorprendente. La prima puntata, quella della scorsa settimana, siamo ripartiti da un grande classico. Avevamo scelto il porto del Pireo, dunque la Grecia. Vi abbiamo raccontato attraverso chi al Pireo è nato e lo frequenta anche professionalmente. Il nostro primo ospite è stato Christian Mavris, un collega corrispondente dall'Italia per la televisione pubblica greca. Ci ha raccontato quindi quelle che è l'attualità di un paese che per tanti di noi è vacanza, ma per tanti di loro è tutti i problemi che invece magari noi affrontiamo appunto prima delle vacanze, al ritorno oppure alle vacanze non fatte. Forse chi ha ascoltato ricorda questo dato di oltre un 50% della popolazione greca che le vacanze semplicemente non le fa, e la ragione è puramente economica, puramente di complessità appunto a mettere insieme non tanto il pranzo magari con la cena, ma in questo caso era proprio l'attività al di fuori di quella che è la vita ordinaria. Bene, in questa seconda invece, in seconda occasione, raccontiamo uno spazio che è uno spazio attraverso le frontiere. Diciamo che ci concentriamo attraverso intorno alla Romania, che è un grande paese, un paese due terzi della superficie dell'Italia, poco meno di 20 milioni di abitanti, come dire, fa parte totalmente della nostra cultura, ma è ancora un paese in gran parte da scoprire. Ecco, e allora oggi abbiamo chi ci aiuta a farlo. E allora cambiamo base. Grazie Anna Riva. E anche buon lavoro dunque anche lei in queste giornate estive. Dicevo, chi ci aiuta a scoprirla è una collega, lo faremo quest'estate appunto con corrispondenti, colleghi giornalisti, che però, come nel caso della nostra prima ospite di oggi, ci raccontano dall'interno un paese che conoscono a fondo. Alberta Forgerini è corrispondente in Italia per TVR, la televisione nazionale rumena. Alberta, intanto buongiorno.
Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi, con un filo del tuo accento, che è anche la parte bella, e del tuo italiano impeccabile. Allora, raccontaci subito un momento intanto che cos'è TVR, televisione nazionale, suona abbastanza chiaro, insomma, è la voce e il racconto televisivo della società rumena. Tu sei corrispondente in Italia per questa emittente.
Sì, esatto, diciamo che è come la RAI, ecco. La televisione nazionale rumena, e anche se io vivo nel nord d'Italia, anzi in Friuli, riesco a fare, diciamo, dei servizi da tutta l'Italia, giro un po' l'Italia.
Esplori, diciamo, l'Italia per conto della televisione romena per cui lavori da tempo e da circa 2 anni, se ricordo bene, appunto, racconti invece l'Italia. Allora, parliamo subito di una questione linguistica. Il fatto che tu parli perfettamente l'italiano è una questione professionale o una questione invece, come dire, più diffusa nella società rumena?
Boh, diciamo tutti e due, nel senso che certo il rumeno, essendo una lingua latina, cioè che ha la base latina, spesso vediamo che i rumeni, se non parlano, almeno capiscono l'italiano, okay. Anche l'italiano, gli italiani capiscono un po' il rumeno. Poi io sono, diciamo, anche metà italiana, perché mia nonna è nata in Friuli e poi si è trasferita in Romania, perché 100 anni fa tanti italiani del Friuli sono andati a cercare lavoro in altri paesi, perché qui c'era tanta povertà. Poi è lei rimasta
qui in Friuli,
quando...
a Gemona, giusto?
Sì, esatto.
Okay. Quindi i flussi andavano in quell'altra direzione. E come mai si cercava, come mai la Romania era in grado di offrire lavoro 100 anni fa? E che tipi di lavori si potevano, appunto, quali vuoti si potevano colmare?
Hanno costruito tante cose in Romania, dai ponti alle ferrovie, diciamo che questi erano i lavori che facevano gli italiani, e infatti in quel periodo sono arrivati in Romania tipo 60.000 italiani, anche in Romania, anche in Ungheria, poi tanti sono rientrati quando è arrivato il comunismo, perché prima c'era il re e la Romania era abbastanza ricca, diciamo, però mia nonna è rimasta in Romania e sono cresciuta lì, nella comunità italiana che ha e mantiene ancora le tradizioni italiane.
Nella capitale, in questo caso?
Esatto.
A Bucarest.
Sì.
Ok, quindi da una parte questo già ci apre un primo spaccato. Un paese come la Romania, che oggi ha, dicevamo, circa poco meno di 20 milioni di abitanti, quanti sono, secondo i dati, appunto, di cui disponiamo, i lavoratori rumeni all'estero in Europa?
A questo punto diciamo che sono più di 5 milioni.
Okay.
In un paese che ha quasi 20 milioni, scusami.
Figurati, sì. Quindi un quarto dei rumeni lavorano all'estero. Ecco, questo comunque è un dato. 100 anni fa una generazione di italiani del nord-est, del profondo nord-est, si spostavano in quello che peraltro molti di loro avevano altre bandiere, nel senso che ancora erano 100 e più anni fa, appunto, nel confine tra il Regno d'Italia e quello austro-ungarico. Oggi questa invece presenza dei migranti rumeni in Europa si vede soprattutto quando si viaggia sulle strade. Io proprio la scorsa settimana ho avuto modo di esplorare in moto un giro bellissimo in moto nel cuore della Romania, e effettivamente fai caso alla quantità di targhe tedesche, francesi, italiane in viaggio, poi ti rendi conto, no, non sono tutti turisti, molte sono persone che tornano a casa per l'estate.
Infatti i romeni rappresentano il gruppo più numeroso di cittadini dell'Unione Europea che vivono in altri stati membri.
Ecco, questo direi molto chiaro. Senti, abbiamo chiarito questi, diciamo, elementi generali di cultura sociale contemporanea, anche ricordando, sì, come appunto i movimenti delle popolazioni poi in questa fase sono in un certo modo. Questo tipo di migrazione è, come dire, non è certo nata oggi. L'impressione è che siamo quasi forse alla fine di un ciclo, cioè ho sentito che anche la politica rumena è tornata proprio nella fase del voto europeo, per esempio alcuni gruppi politici dalla destra a dire basta, bisogna fare tornare i lavoratori rumeni all'estero. Insomma, l'impressione è che sia di nuovo, non dico alla fine, ma in una nuova fase di possibile trasformazione dei flussi dei lavoratori. Com'è questa vicenda?
Sì, diciamo, ci sono ancora dei rumeni che vanno a lavorare all'estero, però diciamo che ormai, mi sa che quest'anno, cioè l'anno scorso in realtà, il numero dei lavoratori dall'estero venuti in Romania, che sono arrivati in Romania, è stato più alto rispetto a quelli, ai rumeni che sono andati a lavorare fuori dalla Romania. Allora un po' le cose cambiano. E, sì, diciamo che anche in Romania ti posso dire che sono tanti stranieri che vengono a lavorare e a viverci. Se parliamo degli italiani, sono diciamo intorno a 20.000, ufficialmente iscritti all'AIRE 10.000 italiani. Poi ci sono anche, non lo so, cittadini dei Paesi Bassi, dell'Irlanda, che hanno deciso di vivere in Romania e in campagna di solito.
In campagna, ecco, la campagna peraltro che è, direi, piuttosto vasta, ci sono delle zone davvero, almeno mie, quelle da una parte a nord dei Carpazi, poi a sud delle grandi pianure verso il Mar Nero, insomma lo spazio non manca. Che cosa cercano questi, se è possibile, visto che tu tieni d'occhio sicuramente questi fenomeni anche per la radiotelevisione rumena, che cosa cercano in particolare gli europei che vengono a stabilirsi in Romania in questa fase?
Beh, diciamo che la Transilvania è la più famosa, sì, quella, la provincia della Transilvania, poi Bucarest, c'è poi il delta del Danubio e Maramureș.
Cioè, quindi nel nord in questo Maramureș. Caso, tre grandi zone.
Sì.
Ma sì, voglio dire professionalmente, esatto. Oppure gli studi, che cos'è che si cerca se secondo appunto le tue informazioni venendo a vivere o comunque per dei lunghi periodi in Romania oggi?
Allora, per lunghi periodi diciamo che l'ovest, poi tipo Timișoara, dove sono tanti anche italiani,
imprese, tante, poi Bucarest, imprese, no?
Sì, esatto. Poi Bucarest, certo, perché offre di tutto, è una capitale.
La capitale.
E, c'è Cluj-Napoca e c'è anche quella zona della Moldavia, cioè non la Repubblica Moldava, ma la Moldavia, che è vicino al paese Repubblica Moldava, che offre anche, ad esempio, la città di Iași, dove io sono nata, è una grande città, all'università anche di medicina, dove vengono tanti stranieri a studiare. E allora sì, un po' vengono per vedere la Romania come turisti, ma sono in tanti che scelgono anche le grandi città per studiare o per fare degli affari, diciamo.
Affari, quindi studio. Poi so, me ne hai anche parlato, che c'è anche una fetta di, diciamo, divertimento scatenato. Bucarest pare abbia una vita notturna piuttosto vivace.
Sì, infatti se parliamo di Bucarest, sì. Come turista sappiamo tutti che il simbolo della megalomania del dittatore Ceaușescu è il Palazzo del Parlamento rumeno, che è il secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono degli Stati Uniti. E poi c'è il centro vecchio di Bucarest, famoso perché ci si può divertire fino alla mattina. Cioè uno va e non si diverte, ci sono i bar. Esatto, e ho visto lì anche giovani, ma non soltanto dei giovani, perché proprio si sente vivere una vita così scatenata, senza stress, diciamo.
Una vita scatenata notturna di Bucarest, dall'altra parte una vita di campagna. Adesso in questa settimana abbiamo, ripeto, fatto questo viaggio in moto, per lo più erano piccoli villaggi molto tranquilli, paesaggi estremamente molto belli, strade di montagna. Abbiamo avuto la fortuna di percorrere la mitica Transalpina e Transfăgărașan, che sono due strade spettacolari a oltre 2000 metri. Quindi insomma un paese che, almeno per chi la attraversa in maniera così superficiale come un viaggio di questo tipo, sembra abbastanza spaccato in due rispetto alla capitale e magari le principali città, e un mondo rurale ancora molto molto forte, molto presente.
Sì, è vero, diciamo che le differenze tra le città e la campagna sono notevoli. Ci sono zone in cui la natura non è stata toccata, perché diciamo i piccoli paesi non sono così sviluppati come in Italia, ad esempio. E allora la gente tende ad andare verso le città per avere tutte le comodità. Però, come ti dicevo, ci sono anche gli stranieri che scelgono di vivere proprio in campagna in Romania, magari perché è proprio intoccata.
Sì, perché c'è una come dire, un'evidente differenza rispetto alla densità della popolazione a cui siamo abituati noi. Senti, è il momento di parlare a proposito di densità, in Italia come in Romania in questo periodo, in questi ultimi anni si parla parecchio degli orsi e addirittura si racconta di come, almeno lo si fa su alcuni giornali italiani che criticano la gestione e gli insuccessi della gestione appunto dei plantigradi in Italia, per dire Romania invece hanno risolto la situazione. Vabbè, sarà così, ma la mia esperienza personale è stata quella di incrociare effettivamente per le strade della Romania, in particolare della Transfăgărașan, una quantità, e parlo di 3 incontri nell'arco di circa un'ora, un'ora e un quarto, gruppi di orsi e insomma non erano nei posti dove avrebbero, tra virgolette, dovuto essere, secondo alcuni articoli che dicono no, in Romania sono sotto controllo. Qual è la situazione dunque?
Allora, in Romania si trova il numero più alto di orsi bruni dell'Europa, sono quasi 8.000. Stiamo parlando di un numero molto alto. Sì, se stiamo parlando del fatto che sono, diciamo, protetti, possiamo dire di quelli che stanno nel più grande santuario di orsi bruni del mondo, a Zărnești, che in Romania è un santuario con una superficie di 69 ettari. Okay. Però lì sono 100 esemplari. Gli altri che tu hai visto sono liberi.
Okay.
Esatto. E fino a, diciamo, qualche anno fa era consentito tranquillizzarli e trasferirli più in alto, diciamo. Però siccome tanti turisti passano e se li vedono danno da mangiare,
si fermano, come ho fatto anch'io, perché
esatto,
insomma non siamo abituati.
Sì,
il primo incontro era un orso che poi si è rivelato un orsa con 4 cuccioli al bordo della strada. 2 cuccioli che si alzano sulle zampe sulle zampe posteriori con la chiara espressione di chi attende la possibilità di cibo.
Esatto, perché sono ormai un po' abituati con il ricevere qualcosa dai turisti. Però certo che questo fa diventare un po' pericoloso, perché l'orso, diciamo, non è un animale domestico, certo.
Assolutamente no.
Sembra carino all'inizio, però di sicuro la gente dovrebbe avere un po' più, non paura, ma attenzione, fare un po' di attenzione e non fermarsi a fare le foto, perché non si sa mai, ci sono purtroppo stati dei casi in cui la gente è stata attaccata dagli orsi.
Ci sono stati anche in... Sì, io per carità non voglio assolutamente scatenare di nuovo, come a volte capita anche qui, le crociate anti-orse, però devo dire mi ha fatto una certa impressione, intanto perché in un paio di quei posti i più preoccupati di tutti erano degli agenti di polizia che si limitavano, arrivando, suonando il clacson per far entrare gli animali nel bosco, e a un certo punto un agente è dovuto intervenire con un signore che aveva fatto scendere 2 bambini a una distanza probabilmente di 5-6 metri per poter scattare una foto bambini sfondo orso. Ecco, quello forse sarebbe proprio da evitare.
Esatto, e comunque è vero che in Romania non è tipo, se succede un attacco, non è che l'orso è sparato e ucciso immediatamente, no. Di solito, come dicevo, fino adesso almeno si provava a tranquillizzarlo, a trasferirlo da un'altra parte, e più nel fondo dei boschi, però certo che c'è un numero di orsi che può essere eliminato all'anno anche in Romania, perché stiamo parlando
per
di un numero molto alto.
Per contenere una popolazione.
Sì.
Insomma, esatto. Ecco, devo dire che appunto questo è stato in un'estate in cui lasci l'Italia con questa coda, no, di tema orsi, ecco, la Romania ha una bella presenza del tutto visibile. Alberta, ti devo chiedere qual è il tuo luogo del cuore in Romania, che mi sa che è l'imbarazzo della scelta, perché davvero è un paese sicuramente da un punto di vista paesaggistico che offre moltissimo.
Io, guarda, siccome ho questa occasione vorrei dirti un po' quali sono i posti e perché sono interessanti da vedere.
Prego.
Allora, se stiamo parlando certo del Castello Bran, la leggenda di Dracula, Vlad l'Impalatore, sì.
Assolutamente, immancabile. Castello di Bran, che peraltro, scusa, approfitto, il Castello di Bran, che è esattamente in quell'area, come dire, di cui abbiamo appena parlato, percorsi di montagna, strade bellissime, un paradiso dei motociclisti, ma questo è un piccolo inciso di interesse personale, e il Castello di Bran che accoglie, devo dire, dalla foresta una, come dire, attrae davvero persone da tutto il mondo, prego. E poi dicevi il Danubio.
Sì, il Danubio, che è una delle aree più belle e biodiverse d'Europa, perché è dichiarata anche da UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E poi stiamo parlando anche di Bukovina, che diciamo,
quindi
che
sei balzata dal sud al nord verso il confine con l'Ucraina,
esatto.
Giusto?
Esatto, e ci sono gli edifici più spettacolari della Romania, perché sono veri e propri tesori dell'arte bizantina, sono dei monasteri dipinti, sempre patrimonio dell'umanità. E poi ti posso dire anche di Mara Mureș, che è sempre nel
sempre
nord, ma
nel
l'altra
nord,
parte,
montagne.
Diciamo. Esatto, e lì troviamo il cimitero Allegro, perché ha più di 800 tombe colorate ed è diventato un museo etnografico all'aperto, perché diciamo che ogni tomba rappresenta una scena della vita, dell'attività o delle cause di morte della persona sepolta, e accompagnata da una poesia a volte nostalgica, però spesso umoristica.
La vena artistica dei rumeni. Tu sei partita da Dracula, che è diventato un simbolo e che comunque è anche... peraltro nel Castello di Bran c'è un interessantissimo racconto anche delle ragioni etnografiche di questa grande figura, per arrivare al cimitero Allegro. Messo così, insomma, sembra che ci sia una certa condivisione con quello che poi è il grande finale della vita per tutti. Ma Alberta, hai deciso, insomma, di non darci un posto. Ce ne hai date addirittura 4, un invito implicito a esplorare il tuo paese, direi.
Sì, certo, c'è anche il mare, e ci sono per i giovani festival di musica famosi già in Europa, come Antoldo Electric Castle.
Okay.
E devo dire che anche persino il Re Carlo d'Inghilterra ha qualche proprietà in Romania, dove veniva almeno quasi ogni anno finché è diventato re, perché anche a lui piace la natura tantissimo.
Ok, dunque ce n'è davvero per tutti in termini di natura. Grazie mille ad Alberta Forgiarini, lo ricordo, corrispondente in Italia per TVR, la televisione nazionale rumena. Grazie di essere stata con noi e averci, come dire, offerto uno spaccato di questo bellissimo paese in queste vacanze 2024. Adesso è tempo di chiudere questo primo blocco. Nella seconda parte ragioniamo invece sulle motivazioni che ci spingono alla scelta delle vacanze, e poi il nostro viaggio continua nella regione. A tra poco.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, estate.
Parte seconda del nostro viaggio a questo punto in un'Europa che in questa puntata, in questo sabato, e soprattutto appunto l'Europa tra i fiumi, tra il Danubio, la Sava, i Carpazi, un'Europa che sta diventando popolare, quella della Romania in particolare. Vi ho raccontato, insomma, le sue strade, le sue montagne, trainati non poco dai motociclisti che hanno scoperto occasioni di grande divertimento. Ma adesso parliamo più che dei luoghi, delle logiche, delle dinamiche che ci portano a scegliere, e ci aiuta a farlo Lorenzo Dornetti, che è psicologo, direttore di Neurovendita Lab. Lorenzo, buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, la prima domanda è, visto che stiamo parlando di luoghi e naturalmente di suggestioni estive, è i meccanismi della scelta, cioè la vacanza, diciamo che ci piace pensare che scegliamo noi dove andare, cosa fare, però quasi un po' provocatoriamente le direi, ma la scegliamo noi o ci sceglie lei? E quali sono i meccanismi che ci portano a decidere?
Allora, seguendo la provocazione, direi che in buona parte ci sceglie lei, nel senso che i processi decisionali delle vacanze sono in parte inconsapevoli. Beh, allora, diciamo, i processi sono fondamentalmente tre. Il primo, quello che sappiamo, è che è una scelta immaginativa, cioè quando noi scegliamo di andare in un luogo, oppure abbiamo magari due opzioni tra cui scegliere per andare in un luogo, sicuramente quello che sappiamo è che cominciamo a crearci nella testa un'immagine mentale. Qualcuno addirittura scrive un film mentale, cioè come se noi ci visualizzassimo, ci proiettassimo in quel luogo, e quindi andiamo a recuperare un po' tutte quelle che sono le informazioni, le immagini proprio dei luoghi che andremo a visitare. Questo lo sappiamo perché quando le persone scelgono rispetto alle loro vacanze si attivano nel cervello le aree legate proprio alla visualizzazione, sono un pezzo di cervello che si chiama occipitale, e quindi siamo abbastanza certi, insomma, che il tipo di decisione sia una decisione che avviene sulla base di un processo di immaginazione.
Ecco, in questi film, poi arriviamo in questo film, prendiamo un esempio banale. Io che sogno di andare in Polinesia, alle Hawaii, eccetera, ma non ci sono mai andato, ho in mente, che ne so, Magnum P.I. e alcuni frammenti delle sue avventure in questi paesaggi straordinari. Funziona bene anche così, dunque, nel creare?
Funziona esattamente così, possono essere spezzoni di film, possono essere fotografie che io trovo online, possono essere anche fotografie che amici che ci sono stati hanno condiviso. Diciamo, sono memorizzate, alcune, come dire, vanno a creare questo tipo di immagini, altre invece le posso andare a ricercare. Oggi è facile, diciamo, individuare un po', no? Quindi, le foto di qualsiasi cosa, e così si crea l'immagine.
Quindi l'immaginazione è la prima, il primo a leva, diciamo, le altre.
Allora, le altre, la seconda è, diciamo, una è una leva molto razionale, cioè ovviamente in base a quello che posso fare con la scelta è diciamo il budget, cioè quello che posso spendere. Ma l'altra cosa è un'altra cosa invece che assomiglia alla razionalità, ma in realtà è ancora emotiva, che si chiama dolore da pagamento e rimpianto. Cioè, una volta che col budget ho detto ok, posso andare in queste due opzioni, oppure in quel luogo posso fare questi giorni o queste cose, a questo punto la vacanza la pago, no? O la pago prima, la pagherò là. E quindi si attiva, diciamo, quello che è, da un lato, siccome proprio si parla di dolore da pagamento, perché anche qui è stato dimostrato che pagare attiva in maniera lieve le aree proprio del dolore fisico. E poi c'è un'altra cosa che è il rimpianto, cioè siccome la vacanza è una cosa su cui spesso agoniamo e proiettiamo, no, molto dello
per mesi magari, sì.
Esatto, e abbiamo il grande rimpianto di sbagliare. Anche qui nelle scelte la regret theory ci dimostra che incorporiamo il rimpianto prima, per cui diciamo attorno a questa immagine, a questo film mentale, abbiamo una serie di valenze emotive negative, cioè il dolore da pagamento e il rimpianto, e poi abbiamo invece le valenze emotive positive.
E che sono dunque insieme? Erano tre. Ah, perché qui in questo caso sono due distinte. Perché
esatto,
quindi non abbiamo.
Positive, esatto.
Ok, ok. Allora, il dolore da pagamento è una bellissima espressione. Credo che la conosciamo tutti. Vedo Gianmarco Ferronato in regia, alza le sopracciglia, quindi sicuramente lui la conosce, io la conosco, lei la conosce. Ora, in che maniera però questo agisce in maniera preventiva? Perché si diceva si crea quasi aiuta a eliminare quelle che sono le nostre opzioni?
Sì, diciamo che su questa immagine o più immagini o questi film mentali delle opzioni di scelta vado innanzitutto a fare, ovviamente c'è un criterio di razionalità, poi vado, come dire, a mettere quelle che sono le emozioni negative. Ma quando avviene la scelta? Quando le emozioni positive invece legate alle aspettative del viaggio sono significative. I ricercatori si sono chiesti quali fossero i fattori che influenzassero di più queste emozioni positive. Ne hanno trovati due. Uno è l'heritage e l'altro è l'enogastronomia.
L'heritage e l'enogastronomia. Sull'enogastronomia, diciamo, ci arriviamo e non ho dubbi. Heritage, che cosa significa?
Allora, i ricercatori si sono posti il tema dicendo, ok, cosa genera le emozioni positive riguardo al fatto di andare in un certo luogo? Primo, per heritage si intende tutto quello che trovo in quel posto, okay. Quindi per heritage si intende i paesaggi, i luoghi che ci sono, i musei, le città, quindi come dire, potremmo dire lo spazio geografico e fisico che si trova, quindi io posso, okay, voglio dire, fare determinate cose, e questo si chiama heritage proprio culturale e anche geografico. Quindi
quello che scatto la foto di solito, no? Che
esatto,
poi
esatto,
è la, che ne so, le scogliere di Dover e così all'infinito, ok, e questo è uno esatto, dei punti di forza.
Questo è uno dei punti, diciamo, di forza, nel senso che ovviamente io immagino poter fare delle esperienze in un contesto, in uno spazio che va da quelle più culturali a un museo a quelle più naturalistiche in un'oasi, però fondamentalmente io mi immagino in quel luogo. Questo si chiama heritage ed è sempre stato il fattore considerato più importante. Negli ultimi anni si è visto che in realtà un enorme fattore emotivo gioca l'enogastronomia, cioè nell'immaginare, nel sollevare delle emozioni positive, l'aspetto enogastronomico, cioè immaginarmi quello che mangerò in quei luoghi, spesso con prodotti locali e tipici, si è visto addirittura in alcuni studi che sembra essere addirittura una leva emotiva ancora più potente dell'heritage. Quindi, come dire, io scelgo poi una location quando le emozioni positive sono superiori alle emozioni negative, quindi al dolore da pagamento, al rimpianto,
certo,
e queste emozioni positive sono legate sicuramente al luogo, ma ancora di più a quello che mangerò in quel luogo.
Quindi sono come due gambe. Ecco, tutto questo noi ovviamente abbiamo in Italia una tradizione, anche, come dire, inutile qui reiterare, siamo il paese delle tantissime anche trasmissioni dedicate alla cucina, eccetera, eccetera. Ma è una fissazione nostra o in realtà tocca, non dico il mondo, ma almeno tutti noi europei?
Tocca assolutamente tutti noi europei, nel senso che gli studi sono stati fatti, anche noi nell'Eurovenitaria l'abbiamo replicato ormai da diversi anni, e sono stati fatti su campioni internazionali, quindi diciamo sia i fattori delle emozioni negative, dolore da pagamento e rimpianto, sia quelli positivi, quindi enogastronomia e diciamo ed heritage, sono queste le dinamiche che entrano in gioco in tutta Europa, in tutta l'Occidente, okay, sicuramente.
Quindi non ci sono differenze particolari. Prima parlavamo, lei parlava dell'agognata vacanza, tema che credo tutti possano capire e condividere immediatamente. Se ne parla per mesi, poi arriva, poi torniamo. Ecco, lì diciamo, immaginiamo che questa vacanza sia andata alla grande, che è l'augurio che facciamo a tutti, e che questo abbia generato, che cos'è? La dopamina è quello che ci crea quel piacere. Ecco, vorrei però capire quanto dura l'effetto di una vacanza ben riuscita.
Allora, la prima interessante riflessione è che appunto io quando in realtà prenoto una vacanza e vado a una vacanza, in realtà, e anche tutte queste emozioni sono associate a un'aspettativa, io lo saprò sempre dopo, no? E quindi se l'aspettativa è stata in linea, inferiore o superiore. Ovviamente, diciamo, quello che genera questa percezione sicuramente ha a che vedere con la dopamina. La dopamina e i circuiti della dopamina hanno a che vedere con il piacere. E quindi sicuramente una vacanza ben riuscita è una vacanza dove io vivo delle esperienze piacevoli che sicuramente sono dopaminergiche. Ora, tradizionalmente, anche qui, quali sono le esperienze dopaminergiche? Beh, vedere dei luoghi, ad esempio, nuovi oppure conosciuti che ci piacciono, condividere con le persone, ovviamente, che amiamo. Tipicamente non si va in vacanza da soli, o comunque possiamo conoscere delle persone in vacanza, quindi diciamo la parte di contributo sociale. Genera quello che mangeremo, il cibo sicuramente genera dopamina, e poi anche la condivisione delle esperienze.
Ecco, quindi e qui siamo a cavallo, direi, siamo nei tempi giusti per condividere.
Sì, diciamo che i social sono diciamo sicuramente un qualcosa che genera la dopamina. Ecco perché molte persone, ad esempio, quando sono in un luogo o davanti a un piatto, prima di guardare il luogo fanno la fotografia.
Te le mostrano, sì, infatti è una cosa che devo dire. Io, mi fa anche piacere perché a volte si vedono cose curiose, eccetera. Sono sempre un po', tra virgolette, sorpreso da, come dire, da questo istinto che ormai ci pervade. Scatto la foto, poi mangio, ok.
Ed è un istituto legato al fatto che quando io condivido qualcosa con le persone che non ci sono, quindi che sono in una relazione da social network, cioè distanti, in realtà anche qui ci sono studi che dicono che il numero di like, di interazioni, insomma quanto quella cosa è vista fondamentalmente sulle diverse piattaforme, aumenta la dopamina, perché uno dei modi con cui aumenta la dopamina negli esseri umani è essere al centro dell'attenzione, e quindi quale migliore occasione di esserlo rispetto a una vacanza che funziona bene. In realtà, ecco, rispetto alla condivisione, dobbiamo essere molto attenti, diciamo. Alcuni studi ci dicono che questo circuito della dopamina va benissimo, soprattutto quelli, diciamo, legati alle esperienze. La parte di condivisione dovremmo ridurla al minimo. Qualcuno parla di digital detox, insomma, per farla funzionare al meglio.
Ci sono pericoli, perché dall'altra parte so che lei ha toccato e anche raccontato che esiste un circuito del cortisolo, diciamo, quando le cose non vanno.
Assolutamente, sì, quando diciamo poi la vacanza è qualcosa su cui noi andiamo a proiettare molte cose positive, per cui da un lato se la vacanza va bene vuol dire che ci sono state tante esperienze cariche di dopaminergiche, e a volte molte persone condividono, e poi però se le cose vanno male sicuramente c'è un elevato rischio di stress, di arrabbiatura. Peraltro dobbiamo considerare due cose: tipicamente si va in vacanza in questo periodo, fa caldo,
certo,
invece, molti luoghi sono affollati. Queste due condizioni in realtà aumentano, diciamo, lo stress, il cortisolo e il comportamento anche aggressivo, a volte ovviamente sempre nei limiti, per cui, come dire, ecco perché spesso alcune recensioni o alcune sono a volte molto più cattive di quello che sarebbero, diciamo a volte ce la si prende anche per poco in vacanza, no? Proprio perché da un lato ci sono molte aspettative connesse, dall'altro perché anche le condizioni, come dire, ambientali facilitano queste reazioni.
Insomma, la vacanza ideale per Lorenzo Dornetti qual è?
La vacanza ideale per me, provando ad applicare un po' delle cose che studio, è sicuramente un digital detox di una settimana, quindi un offline assoluto.
Minimo.
Quella diciamo senza quel cellulare in offline. E addirittura ho fatto una cosa divertente, siccome poi il problema sono gli altri, quando in vacanza, siccome vado in un posto, invito per persone magari a cena o a pranzo, chiedo anche a loro se possono mettere in offline il cellulare e metterlo in un cestino. Devo dire, le mie bimbe si divertono con questo cestino degli smartphone, quindi siamo tutti staccati e devo dire vengono fuori delle cose divertenti, per cui per me è una settimana di digital detox.
Grazie mille Lorenzo Dornetti, mi ha fatto venire in mente peraltro un ormai classico film, ma non credo che sia il caso, appunto, coi bambini a guardare nei telefoni degli ospiti, degli amici, e quella era un'altra storia. Lorenzo Dornetti, lo ricordo, è psicologo direttore di Neurovendita Lab, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a lei dell'invito.
E buona estate, naturalmente, buona vacanza, dunque, con una settimana di detox da telefonino, perché no? E direi che con questo abbiamo chiuso questa parte. Adesso il nostro viaggio continua. Siamo partiti oggi da queste vie di incrocio intorno ai grandi fiumi dell'Europa, dei Balcani e della pianura pannonica, perché questo è il nome. Adesso continuiamo, ritorniamo di fatto da quelle parti per raccontare un confine che ha le sue complessità ma anche un grandissimo fascino. A tra poco.
Europa, Europa, estate.
Tra i paesi meno battuti di fatto dal turismo, ma decisamente invece interessanti, metterei la Serbia. E di Serbia parliamo adesso con la nostra seconda ospite, si chiama Sanja Lucic. Sanja, buongiorno. Anche Sanja è una collega giornalista, grazie di essere con noi innanzitutto.
Figurati, vabbè, è stato un piacere svegliarsi sabato mattina così presto.
Ah, così presto, beh, allora sei un po' dormiglione, insomma, nonostante tu sia una conduttrice radiofonica, quindi, però magari se hai più tradizionalmente frequentato le fasce serali.
Sanja, no, quelle mattutine, erano una battuta. Noi, no.
Grazie di essere con noi. Senti, mi tolgo subito il dente, come si dice. Nole ha colpito ancora, ieri i giochi olimpici, Musetti ci ha provato, ma l'eroe nazionale serbo ha portato a casa quella finale che si giocherà con Alcaraz. Due parole su Novak Djokovic in Serbia, supereroe?
Lui sì, è supereroe in Serbia assolutamente, chiaramente ci sono sempre le persone che hanno qualcosa da dire e ridire, però chiaro. Questo diciamo che esiste in tutti i paesi del mondo. Devo dire che comunque io ero contenta di Musetti, nel senso che è arrivato dove è arrivato. Detto questo, però, non ha ancora secondo me la testa, è quello che poi Nole no, c'ha tantissimo, la concentrazione, anche se ogni tanto perde la pazienza, anche lui è umano, comunque Musetti mi sa che si era un po' reso, cioè a un certo punto ha detto
a un certo punto l'impressione
sto perdendo e quindi
esatto, se ne riparla.
E Nole ha questa cosa che è anche molto, molto serba, è una caratteristica molto serba che riconosco anche nei miei comportamenti, non trovo una parola esatta in italiano, però è quella cosa che ti porta, cioè se tutti ti fischiano contro ti danno un'energia pazzesca e tu vai avanti, se tutti ti dicono non lo so, non ce la puoi fare in questa cosa qua, allora io dico ah sì, ma davvero, e vado
avanti. Allora vedi che ce la
che...
posso fare. Allora Nole addirittura esatto. Fa apposta, perché è chiaro che ogni tanto stuzzica il pubblico per essere fischiato, sì. E dopodiché lui si carica anche di questa energia, ma lui è davvero una superstar e non solo in sé, perché insomma chiunque ami questo sport, peraltro i numeri parlano chiaro, il numero uno
esatto,
assoluto
esatto.
Ma parliamo,
c'è da dire anche, sì scusa se ti ho interrotto veramente velocemente, guarda che lui si è allenato anche sotto le diciamo condizioni in condizioni estremamente difficili, no? Durante gli anni 90 lui era un ragazzo, cioè un bambino praticamente, c'ero anch'io probabilmente abitavamo molto vicino insomma,
a Belgrado,
e quindi a Belgrado appunto, per cui diciamo che sai, non sei un ragazzino qualsiasi se ti alleni durante una guerra e vivi una povertà estrema, e invece poi fai la stessa identica cosa in un paese che ha un privilegio di non aver vissuto mai una guerra, quindi giusto questa parentesi.
Assolutamente, no ma infatti su questo, e a proposito anche di questa tu hai detto diciamo che voi serbi ricevete energia dalle critiche, perché comunque è un paese che si sente sempre criticato.
È vero, la cosa diciamo anche abbastanza curiosa, no? È che Serbia è un paese piccolo, nel senso abbiamo 7 milioni di abitanti,
certo.
Penso che una regione italiana ha più
sì, la Lombardia ne ha quasi 11, quindi.
Ecco, hai capito, e quindi in questo momento vivo in un paese che è più grande, cioè una regione, un paese che è più grande della Serbia. Non lo so, è sempre nell'occhio del ciclone, probabilmente perché gli è stata attribuita, e proprio lo dico appositamente, sono molto attenta alle parole, è stata attribuita questa brutta fama. E invece poi quello che a me fa molto piacere è che quando per le persone, no, che incontro personalmente, anche gli dico di dove sono, mi dicono ah sì, ci sono stato, meraviglioso, è un paese meraviglioso, e allora lì che face to face, come dire, ho questa
cambia un po' certo atteggiamento
diretto,
allora, per sì. Non girare intorno, allora affrontiamo, anche se abbiamo pochi minuti, ma è una bella occasione per scambiare un po', la Serbia ha sicuramente, almeno per la mia generazione, è molto legata alla tragica guerra appunto, che ha messo fine alla Jugoslavia.
Certo.
Nel mio viaggio prima parlavo con una collega rumena appunto delle montagne della Romania, tra i punti chiave del mio passaggio motociclistico c'è stata Vukovar, il fiume Danubio, l'altra sponda, la Serbia. Vukovar, per chi è molto giovane, significa che proprio nell'agosto del 91 iniziò una fase di inaudita violenza che portò di fatto alla distruzione di questa cittadina croata. Ora non voglio ricostruire qui una puntata su quella pagina, però quello che mi interessa, e lì ho avuto modo di parlare con dei locali, sul tentativo, sulla voglia di ricostruire un dialogo dopo appunto 33 anni di quella che fu una guerra terribile. Ecco, dal punto di vista serbo come si vive quella memoria?
Allora, dal punto di vista serbo, diciamo, a me è molto difficile anche, te lo devo ammettere, dire no serbo, croato, eccetera, perché io sono nata in Jugoslavia, no? Come un italiano che nasce in Italia e poi gli dicono dopo anni, quando magari è successa una guerra, ma tu sei lombardo, tu sei calabrese, no? Hai capito? E quindi da quel punto di vista, perché è difficile? Perché io sono proprio jugoslava, nel senso che mia mamma è mezza croata, mezza macedonia. macedone, mio papà è serbo, quindi io li vedo e ancora mi è molto difficile capire che io devo dire vado in Croazia dalla mia zia, perché mia zia vive ancora lì, e quindi abbiamo un sacco di amici tutti quanti sia da una parte sia dall'altra. Chiaro, ci sono delle famiglie che sono state colpite in una maniera molto violenta e molto diretta e che sicuramente non hanno assolutamente forse voglia di ricostruire nessun tipo di rapporto, ma anche lì nel momento in cui io incontro chiunque, dico in Bosnia o in Serbia, scusami, in Croazia, e gli parlo e parliamo di quello che è successo, parliamo in una maniera talmente come se fossimo fratelli che qualcuno ha diviso e ci ha fatto un gran male, e questo è quello che si sente, diciamo, in un po' in, con chiunque parlo, sia della mia generazione, quindi io sono degli anni 70, sia quei più grandi, diciamo, generazione dei miei genitori,
i più giovani.
Più giovani, perché magari qualche mio amico o mia amica hanno dei figli, e loro invece, vabbè, come tutti i giovani d'oggi vivono oggi, ma per quanto riguarda il passato, è quello che gli hanno in qualche modo passato i genitori, è quello che passano tutti quanti, vabbè tutti quanti no, però diciamo una stragrande maggioranza, è proprio questa nostalgia verso la Jugoslavia
che ancora c'è 33 anni dopo, cioè, dopo quel terribile dolore, dopo quella guerra, ma insomma questa sì, è una realtà. In una parola, siamo in conclusione, Sania, il tuo luogo del cuore, visto che stiamo comunque parlando di, come dire, di spunti anche per dei viaggi estivi in Serbia, qual è?
Allora, il mio luogo del cuore è sempre Belgrado, perché è una città estremamente controversa, nel senso che ha i lati belli, i lati brutti, i lati proprio quelli che sembra che sei andato in un paese, e volevo dire che ha vissuto la guerra, e effettivamente l'ha vissuta. I bombardamenti, certo, nel 99, e Belgrado deve essere vista, veramente deve essere vista, e poi tutti i paesi della Vojvodina che sono meravigliosi, austro-ungarici, eccetera.
Quindi
ma
il nord
è veramente bella, quindi
ok,
ecco.
Sania, Belgrado, la Vojvodina, dunque il Danubio che collega queste città, il grande fiume d'Europa. Siamo in conclusione, grazie mille, scusami se appunto concludo, ma sai, i tempi sono tiranni da questo punto, ma un invito anche ai nostri ascoltatori a scoprire un paese decisamente poco frequentato. Sania Lucic, grazie mille di essere stata con noi, grazie a tutti voi. Adesso è tempo, come sempre, degli aggiornamenti da GR24. Europa Estate torna la prossima settimana.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.